Dal centro di controllo del 1995 di CompuServe inizia una nuova puntata di Giro di Boa. Ben ritrovati.
Ciao.
Buonasera a tutti. Allora, diciamo, dal centro di controllo, per l'esattezza, centro di controllo rete di CompuServe, questa è una foto del 1995. Quindi era già abbastanza matura.
Sì.
Ma nel 79, e per l'esattezza, il 24 settembre del 79, 1979, anno molto importante.
C'eri già anche tu.
Perché era la mia nascita, però era appunto settembre, quindi ero appena nato.
Non eri ancora qua.
Non eravamo ancora in diretta. E il 24 settembre del 79 nasceva Micronet. Micronet insieme a Radio Shack, che è un altro, credo che esista ancora, però diciamo alla fine della sua vita, se esiste ancora, una grande catena americana che vendeva elettronica di grande successo ai tempi. Ecco, Radio Shack incaricò CompuServe di aprire un servizio online, quindi pensate, nel 79 siamo, e gli utenti potevano collegarsi alla sera, dopo le 18, perché i computer erano questi grandi, non so cosa fosse, comunque questi grandi server, erano più liberi, non erano più utilizzati per applicazioni di tipo business e aprivano all'utilizzo degli utenti finali, da casa, che potevano collegarsi, potevano accedere a molti servizi online, tra cui la lettura dei giornali, pensa. Non siamo ancora negli anni 80, già si potevano leggere i giornali online. E la cosa buffa è che però si pagava, anche fino agli anni 2000
sì,
più o meno,
vai
si
era
pagato,
più testuale anche,
si è pagato l'abbonamento, si pagava anche la telefonata, perché ci si collega il telefono al computer per farla semplice, e si pagava anche la telefonata, oltre che pagare l'abbonamento mensile. E quindi avevano calcolato, adesso in tempi recenti, che per scaricare un intero giornale, quindi non leggere gli articoletti veloci, ma scaricare l'intero giornale, servivano circa 6 ore di collegamento.
Madonna.
E al costo di $5 all'ora, quindi non era proprio, diciamo, convenientissimo.
Direi di no.
Era meglio comprare il giornale in edicola, comunque. E, però, appunto, si poteva accedere a questi servizi, si poteva chattare, già prima non esisteva ancora internet, cioè c'era ARPANET, ma non stiamo ancora parlando di un servizio online di internet, comunque sorprendente per l'epoca. Questa, la foto che abbiamo alle nostre spalle è di ottobre del 95, quindi molto più avanti.
Sì.
CompuServe era un provider, forse il principale provider americano per l'accesso a internet, poi sì, diciamo, ebbe questa evoluzione e adesso non esiste più. Questo centro di controllo rete controllava appunto la connessione di 3,6 milioni di utenti che si collegavano a metà degli anni 90.
Comunque.
Quindi avevano bisogno di un centro come questo, che sembra, ricorda un po' quello della NASA, no?
Sì, è vero, è vero. Anch'io lo voglio così, cioè,
con i maxi schermi. Sì.
Poi voglio anche un bel razzo.
Sì, sì, potevano fare anche il lancio dei razzi a questo punto. Parliamo di altro. Oggi non abbiamo più questi problemi, abbiamo quasi tutti la fibra ottica che sta,
sì,
Fibercop sta installando anche
tutti
a casa.
I giorni, io
due volte al giorno controllo che non si attiva anche nel condominio. Comunque parleremo di newsletter oggi e poi parleremo di un'altra app di nostra produzione, già disponibile sull'App Store. Anche sul Play Store, scusate, perché è multipiattaforma, ma attualmente è pubblicata solo per Android, quindi su Play Store, un'app per ridurre lo spreco alimentare.
Che sta provando mia madre in questi giorni.
Con scarsi risultati, mi dice.
Adesso ho capito.
E poi finiamo di parlare di landing page, ne abbiamo già parlato settimana scorsa.
Sì. Cioè, solo per spiegare magari qualcosina, in effetti.
Ok, quindi allora, iniziamo a parlare di newsletter, ok.
Newsletter, di solito, vabbè, si usano gli soliti servizi come MailChimp o Brevo. C'è anche Sendinblue, non esiste più perché giustamente
Sendinblue
Brevo.
Sendinblue è stato sostituito, cioè è stato rinominato in Brevo, sì.
Ecco.
Da quando ha cambiato nome, tra l'altro, ha avuto un successo, ha avuto un'impennata di utilizzo,
sì.
Almeno questa è l'idea che mi sono fatto, non so.
E ci sono questi servizi qui che poi sono gratuiti fino a un certo punto, e noi in realtà proponiamo per i nostri clienti un servizio newsletter, diciamo che abbiamo direttamente sui nostri server, poi se dico qualcosa che non va me lo dici, ecco. E, diciamo che quando fai questo tipo di lavoro ovviamente devi stare attento, perché ci sono diverse difficoltà sull'impaginazione, perché prima di tutto non accoglie bene l'HTML in generale, nel senso che accogli l'HTML standard, però già se devi cambiare il font, cioè il carattere, inserire dei simboli, delle cose particolari, già devi avere delle accortezze o vedere se il tuo sistema lo supporta. In questo caso noi sì, perché meno male. Poi devi cambiare anche gli sfondi, verificare facendo 100.000 prove di invio che funzioni, perché qualche volta quello che vedi sul display poi quando lo mandi è diverso.
Eh sì, perché poi su qualsiasi la newsletter, come anche un sito web, finisce poi su schermi di qualsiasi dimensione, qualsiasi proporzione soprattutto.
Sì, perché sui sistemi automatici tu non è che poi usi proprio l'HTML, usi i segnaposti e sposti i blocchi e praticamente componi una cosa un po' come un editor. Invece quando la fai in casa lo fai, puoi farlo anche così. Quando sei un po' più esperto in codice invece te la costruisci tu in pratica, e quindi bisogna anche fare attenzione ai diversi dispositivi. Per esempio c'era una newsletter che avevo mandato tempo fa e in effetti avevo provato sull'iPad che di Apple, però invece sugli iPhone per assurdo l'immagine non si riduceva in automatico, quindi ovviamente accortezza. Adesso che sto facendo quella nuova ho messo la larghezza a 100% per fare in modo che si possa ridimensionare secondo per su ogni dispositivo.
Sì, perché lì poi tra l'altro non era un problema tanto di proporzioni di schermo, era proprio un problema di rendering diverso.
Sì, sì, e poi in più devi immaginarti che se lo mandi su desktop, mi sembra di essere come ieri su MVVlog che non riuscivo a pronunciarlo. Quando sei su desktop praticamente hai tutto lo spazio che vuoi, però il problema è che questo va anche soprattutto visto su cellulare, quindi quando fai cioè, ti studi la grandezza dei font devi comunque tener conto di questo fatto. Allora, su alcuni sistemi puoi mettere in media e indicare su questo metti questo, su quell'altro metti quell'altro, però si sa che sulla newsletter meglio non giocare troppo con queste cose, quindi fai una via di mezzo che possa andare bene su un sistema o sull'altro.
Sì, ci sono delle limitazioni proprio di come viene poi sviluppata l'immagine nei clienti di posta.
Poi bisogna stare attenti a delle regole, ovviamente ci sono i segnaposti anche, che per esempio tu metti l'oggetto della newsletter, metti il segnaposto dell'oggetto nella tua mail e di conseguenza ovviamente lo prende in automatico. Ci sono le cose vietate anche da inserire sulla newsletter che effettivamente devi evitare, se no non parte.
Sì. Ci sono anche delle interattività che non si possono sfruttare come i form.
Sì, anche, ecco.
Anche se poi in realtà Gmail ha sviluppato delle estensioni delle mail che però secondo me sono sempre una cattiva idea, nel senso, ad esempio l'altro giorno ho mandato una mail ad un cliente per proporre un orario per una call e ha dato l'ok l'ha dato con una funzione specifica di Gmail che praticamente è un pollice verso, quindi invece che arrivarmi la risposta ok va bene, mi è arrivata la mia mail, ha ottenuto un like praticamente, no?
Che bello.
Ok, funziona tutto, però si può fare soltanto tra utenti di Gmail. È vero che quasi tutti sono utenti di Gmail,
sì,
però
sì,
sono comunque delle estensioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché non sono standard.
No, poi una cosa anche, perché si mandano le newsletter? Perché uno dice, ah, no, ma io ho i miei contatti, me la faccio come voglio, mi faccio un'immagine, cioè uso le mail e mando una mail standard. Il problema è che non si può fare così, perché se voi mandate delle mail a raffica a tutti, praticamente venite considerato come uno spam. Quindi ovviamente già quando usi un sistema di newsletter succede, ma se non lo fai è peggio ancora. Non so quale sia il limite, il minimo di mail che possono...
Il massimo. Cioè il numero massimo di mail che
puoi mandare standard.
Allora, diciamo che sono metodi empirici. Nel senso che, no, adesso parliamo di invio di mail con sistemi professionali, quindi non che prendo il mio Outlook, il mio Gmail e mi metto a mandare mail a raffica, perché quello viene bloccato praticamente immediatamente, a meno che non ho una lista di clienti, non so, di 30 clienti a cui mando una comunicazione e quello, diciamo, non c'è nessun problema. Se io ho l'intenzione di mandare migliaia di mail, anche periodicamente, quindi magari una volta al giorno, due volte al giorno, eccetera, devo inviarle con un sistema adeguato. In realtà non c'è un limite imposto. Ci sono dei limiti soprattutto sul rate di invio, cioè sulla, in italiano non so dirlo, sulla velocità, no, di invio, di quante mail invio ad un singolo provider. Quindi, ad esempio, so che Libero...
Non è flusso, il rate, no?
Il ritmo, a cui le mando. Ad esempio, so che Libero è molto restrittivo su questo. Quindi, se io inizio a mandare a tanti utenti @libero.it mail, magari sempre la stessa mail, perché la sto mandando effettivamente a diverse persone, però tutte sotto Libero lo identifica e non le scarta in realtà, però le rallenta. Quindi le mette in coda, ne fa consegnare alcune e poi il nostro server di invio riproverà e più tardi gliene farà mandare ancora un po'. Però si rischia di perderne qualcuna, perché poi alla fine magari il server smette di riprovare, questo dipende dalle impostazioni di invio, e rinuncia su alcune e quindi si perdono alcuni invii. Gmail è più tranquillo su questo, li gestisce in modo più
moderno,
permissivo, mettiamo, però non c'è una regola fissa. È sempre meglio appunto non mandare alla massima velocità, perché ad esempio noi se la mandiamo alla massima velocità con i nostri server, noi abbiamo dei server dedicati per l'invio di newsletter, e sono anche abbastanza liberi, non ne abusiamo molto, quindi la coda è quasi sempre libera, e quindi se lo lasciamo senza freni, lui manderà migliaia e migliaia di mail tutti insieme da subito, appena la mandiamo. E quindi questo può creare dei problemi, quindi è meglio rallentarlo volutamente, tanto è difficile che quando mando una newsletter voglio che tutti l'abbiano nei 5 minuti da quando l'ho mandata.
No, scegli magari un orario
anche adeguato poi per la ricezione, perché se la mando ad esempio di notte, so che tutti la vedranno al mattino, può essere una cosa desiderata o meno.
Sì, no, questo dipende, sì.
Comunque... in generale alcuni, dipende dal software di invio, alcuni software di invio fanno un ragionamento per cercare di mandarli alternati, quindi se ho tanti indirizzi Gmail, Libero, non so chi c'è poi, Proton Mail, per dirne uno di cui abbiamo parlato di recente, li cerca di mischiare, no? Quindi di non mandare tutti prima Libero e tutti Gmail, di farli alternati in modo che i vari provider si vedano arrivare queste mail un po' per volta. Però soprattutto quello che importa è configurarli in modo da mandarle un po' per volta, perché altrimenti rischiamo di avere il contrario, invece di farle ricevere subito, alcuni non le riceveranno mai.
No, poi abbiamo anche configuriamo anche l'invio, quindi arriva da chi, arriva dove, se c'è la volontà di una risposta o meno con il no reply. Ci sono diverse funzionalità che ovviamente bisogna personalizzare.
Diciamo che la cosa più importante, cioè, a parte il no reply che è importantissimo,
se non muore,
cioè, il reply to più che altro, nel senso io mando una mail da un certo indirizzo, ma se l'utente fa risponde alla newsletter perché vuole più informazioni, indicare l'indirizzo a cui andrà.
Devi rispondere,
cioè, quando faccio io rispondi, automaticamente risponderà a quell'indirizzo, quello che ho deciso io. La cosa però più importante in assoluto, questo è importantissimo, ed è per questo che è meglio sempre gestire la cosa in modo professionale, non improvvisata, è configurare il sistema di newsletter in modo che sia autorizzato a mandare le mail per quel dominio. Perché, ad esempio, prendiamo il nostro dominio quadracode.com, noi possiamo mandare tranquillamente mail dal server che ospita, ad esempio, il nostro sito quadracode.com, ma se noi dobbiamo utilizzare un sistema terzo che non è sotto quel dominio e mandare le mail come se arrivassero da info@quadracode.com, bisogna fare un certo numero di lavorazioni, diciamo.
Di manovre,
di configurazioni per far capire ai server che ricevono questa posta che quel server che ha mandato la mail è autorizzato a parlare per conto di quadracode.com. È un discorso piuttosto complesso, anche perché spesso abbiamo detto mail è una delle parti più vecchie di internet, eppure, soprattutto a causa dello spam purtroppo, c'è tutta una serie di regole da seguire che non sono sempre diciamo intuitive.
No, no, no.
Perché altrimenti si rischia di mandare tante mail, magari spendere anche dei soldi avendo commissionato a qualcun altro l'invio di queste newsletter, sì, e poi sapere che pochissime sono state consegnate.
Ma poi anche una cosa importante è che potete mandare newsletter solo a chi si è iscritto, non potete mandare, prendere i contattini della newsletter di un altro per mandarle ad altri.
È un discorso legale.
No, questo però è importante dirlo perché purtroppo si vede. E no, è una cosa invece sulle mail in generale, che molti dicono: no, mando la mail, mi torna indietro. E c'è anche un problema di spazio sulle mail.
Sì.
Quando si mandano dei file, tipo Libero spesso lo soffre. Praticamente molte volte quando mandate delle mail a delle persone vi tornano indietro perché quella persona non ha più spazio sulla sua mail, in pratica. Quindi questa è una cosa, una parentesi proprio piccolissima che faccio. Così almeno abbiamo fatto, diciamo, una panoramica abbastanza ampia.
Panoramica, sì, completa sul tutte le problematiche che ci possono,
ecco,
essere. Sì, sulla parte proprio tecnica questa, mm-hmm, al di là dei contenuti, che poi i contenuti,
sì,
devono essere chiaramente, cioè, dipende tanto se interessano, però devono essere anche ben strutturati.
Sì, sì, poi ci sono le azioni, ovviamente le call to action, che
CTA.
Che vengono anche posizionati sulla newsletter. Questo, vabbè, uno poi mette l'immagine, cioè ovviamente quando c'è il sistema di newsletter, prima carichi l'immagine e poi la inserisci dentro, la richiami o tramite indirizzo o ci sono dei sistemi che li trascini proprio.
Anche le immagini è una questione...
Anche di size, stavo per dire, di peso e di risoluzione, ecco, non so, che a forza di scriverlo in inglese poi
e di numero poi e di numero, perché poi se mettiamo troppe immagini rischiamo che poi alcuni sistemi anti-spam le rifiutino proprio perché sono troppo pesanti o complicate queste,
sì,
mail. Quindi attenzione a quello, le immagini esterne, quindi dico ok, non voglio allegare le immagini per fare le mail più leggere, le faccio prendere dall'esterno, quindi inserisco delle immagini con degli indirizzi, con dei riferimenti,
sì,
agli indirizzi su spazi web, però i clienti di posta poi spesso si rifiutano di visualizzarle, almeno in prima battuta. Quindi bisogna dare per scontato che se usiamo quel sistema lì, le mail si sono più leggere, ma magari possono apparire vuote in prima battuta.
Sì, perché devono caricarle.
Perché devono caricarle e magari viene il comando clicca qui per visualizzare le immagini.
Sì,
quindi
è vero,
anche
è
quello
vero.
Non è. Sono tantissime.
Sì, alla fine è una cosa che io pensavo di parlare tipo 5 minuti, facciamo una conferenza.
No, ognuno di questi punti... Potremmo parlarne per... Faremo una conferenza,
dai,
mail
dai,
conference.
Passiamo ai frigoriferi.
Passiamo ai frigoriferi. Allora, Back for Food, titolo che ho inventato
io. Uno, si sta facendo il microfono così ammazzo tutti.
Titolo sagacissimo. E abbiamo qua alcuni screenshot che ho portato.
Sì.
Che ho... Io tutte le volte me lo perdo. Eccolo qua. Ho sempre paura di mandare immagini che non c'entrano niente. Allora, questa... a parte la colorazione marroncina che forse andrà aggiornata, comunque questa è l'app come si presenta sul Play Store, già disponibile. Questa è un'app destinata al vostro, appunto, alla gestione del vostro frigorifero. Ci sono già tante app che fanno questa funzione, ma abbiamo pensato di farla in modo un po' più moderno, un po' più comodo. Cosa fate? Tornate a casa con la vostra spesa, avete fatto la spesa. Invece che inserirli uno a uno in questa app, i prodotti che avete comprato potete semplicemente entrare in questa schermata che è quella dell'aggiungi prodotto e chiacchierare con l'AI. Quindi dire, adesso qua c'è un esempio, come vedete ho comprato latte che costa 2 euro, scade in 5 giorni, yogurt greco 3 euro, eccetera, eccetera. Cioè gli ho fatto un discorso, attaccate e schiacciate il tasto del microfono e iniziate a descrivere cosa avete comprato. L'AI si occuperà, quando avete finito di parlare, di
interpretare,
capire cosa, certo, avete detto, interpretarlo e quindi inquadrare questi prodotti all'interno di un elenco di prodotti che avete all'interno del vostro frigo. L'elenco si presenta più o meno così, questo è l'elenco che ho io in questo momento sulla mia app. Ho un cuore di pane integrale che è scaduto, ma credo che sia anche finito, quindi dovrò andarla a cancellare perché è terminato. Scade oggi.
Ah no, forse allora.
Poi prosciutto cotto, questo qua è stato sicuramente consumato, comunque sarebbe scaduto tra 14 giorni, ravioli rana tra 22 giorni e così via. E già questa è una funzione, come vi dicevo, che c'è già in altre app. Naturalmente vi dà un alert quando sta per scadere qualcosa, quando mancano 3 o 2 o un giorno alla scadenza, ma la cosa probabilmente più divertente di tutta l'app è la funzione crea ricette. Allora, qua adesso io ho simulato che mi stessero per scadere i ravioli rana e il prosciutto cotto, anche se in realtà ho cambiato le date apposta per fare lo screenshot in realtà. Col generatore di ricette AI abbiamo, ad esempio, in questo caso una bellissima ricetta, ravioli, gorgonzola e prosciutto cotto, che vabbè, non è male comunque.
Sì, per gli uomini sì.
Con gli ingredienti bisogna soltanto aggiungere panna fresca. La panna probabilmente viene da, perché l'AI è di stampo americano, quindi una panna... Sì, sì. Ce la mettiamo sempre, nel dubbio. E parmigiano grattugiato, cuoce di ravioli in acqua bollente, salata, seguendo le istruzioni della confezione. Una padella, fa rosolare il prosciutto cotto tagliato a striscioline. Poi vi volevo leggere anche la fine, se ce l'ho ancora. No, mi è scaduta l'app, vabbè. Ho fatto lo screenshot e è andato via. Comunque, con tutti i prodotti, il concetto è quello, con tutti i prodotti che avete in scadenza, lui genera delle ricette.
Sì, così gli uomini possono impressionare le donne, dicendo qua stasera faccio io.
Sì, poi però conta l'esecuzione, quindi un conto per la ricetta, un conto puoi farla.
No, e... l'altra volta ha fatto una roba terrificante, invece, cos'era?
Sì, perché lui prova a creare ricette, è molto divertente anche per quello, prova a creare ricette anche improbabili, con prodotti improbabili. C'era...
Oddio, cos'era?
No, aveva capito male qualcosa e quindi era tipo il gelato, gli diceva di tagliarlo a quadrettini e poi rosolarlo
sì,
in padella.
No, il biscottino, il gelato biscotto.
Si aveva capito sì. Qualcosa
sì,
di
che dovevi
solido,
tagliarlo a pezzi, ma poi anche con l'imballo praticamente.
Sì. Vabbè. Finché ci sono ingredienti normali ha senso.
Si mangiano i grilli, quindi li imballi, perché no? A un certo punto.
Un'altra cosa interessante, non ho fatto lo screenshot di questo, è la possibilità di scannerizzare i prodotti con il codice a barre che hanno tutti i prodotti. Viene utilizzata una API open molto molto fornita, quindi trova quasi tutti i prodotti in modo da precompilarvi il titolo e la foto.
Ma torniamo
ai test fallimentari che ha fatto mamma, perché pensava, ed è comprensibile, che nel codice a barre ci fosse anche la data di scadenza.
Pensavo che fossimo tanto bravi e quindi immaginavo già il codice a barre o tutto, invece sì. Purtroppo il codice a barre non lo facciamo noi e quindi...
Il codice a barre contiene soltanto i dati sul prodotto, quindi cioè identifica il prodotto in generale ma non la sua scadenza. L'errore, però ci è stato molto utile sentire questo problema, perché di default l'app in questo momento, la versione che c'è sul Play Store, mette di default una data di scadenza, se non ne ha un'altra,
sì,
ad una settimana, che era stato pensato
può anche andar bene,
un giusto mezzo, no? Compro una cosa e mi aspetto che duri almeno una settimana, poi posso andarla a modificare a mano, cioè devo andarla a modificare a mano. Però è meglio in questo caso, questo è il classico caso in cui è meglio non mettere un default. Infatti nell'aggiornamento che metteremo a breve sul Play Store non ci sarà più il default, obbligando a inserire una data di scadenza, perché così uno non si sbaglia, non si dimentica di metterla, e poi magari ha comprato ovviamente il latte che scade dopo due giorni.
Ma la carne più che altro, in questo caso la posso scadere due così.
Metà settimana.
No, però poi mi ha detto, onestamente, c'era scritto, non ho letto, però effettivamente noi quando facciamo le app dobbiamo pensare a questa cosa, che effettivamente la gente non legge, quindi devi fare in modo di bloccarli. Per
sì,
dire,
di impedirgli di fare quello che può essere pericoloso, in questo caso far scadere dei cibi pensando che siano ancora buoni. Quindi tornando, chiudendo il discorso, Back for Food, disponibile da subito su Play Store, basta cercarlo, questa è la schermata sul
web. E poi con,
web.
Con l'icona vecchia, però vabbè dai, ti perdono.
L'icona l'aspettiamo, di produzione Eugeni.
Con il mio super broccolo.
Sì. La trovate, questa qua dice, è la versione su web, lo cercate dal vostro telefono Android, Back for Food, se non esce è difficile che ci sia qualcos'altro che si chiama Back for Food.
Sì, sembra proprio un gioco Atari questa cosa, comunque, cioè nel senso con la
cosa
che si sposta. È un frigo
che ammicca, diciamo.
Sì, sono già passato da te pure.
Un frigo che ammicca.
Ok.
Quindi provatelo e poi fateci sapere se vi è piaciuta. L'app è naturalmente gratis, quindi è liberamente scaricabile.
Se mia mamma ce l'ha fatta, ce la fate pure voi.
È in beta, in versione beta, ma possono accedervi tutti in beta aperta. Ultimo punto, landing page. Torniamo sulla landing page.
Sì, che adesso è lanciata, è tutto. So che mi piaceva parlare di questo, perché il sito web ovviamente può essere statico, può rimanere con gli stessi contenuti, può essere aggiornato. La landing page è un po' la stessa cosa. Se per esempio abbiamo un cliente collaboratore Micron che ha dei servizi precisi dove sono specializzati, file e landing page rimangono così, ovviamente ci possono essere aggiornamenti, però principalmente ogni landing page rimane quella. Quindi tu fai questa pagina e rimane, viene usata su nelle promozioni, campagne marketing, cose
questo
varie.
Vale sicuramente per i prodotti, cioè se pubblicizziamo dei prodotti fisici,
sì,
sono quelli e rimangono quelli.
Invece ci sono altri casi in cui, perché dico questo perché uno dice, oh, si faceva la landing, costa poco e tutto, e in certi casi può aver senso. Invece ci sono delle landing page dinamiche, nel senso che per esempio per gli spettacoli, come abbiamo fatto adesso, lanciata ovviamente in prima battuta per avere le reazioni del pubblico. Cosa succede? Boh, può essere a fortuna, hai fatto bene il tuo progetto, viene lanciato e funziona. Invece in questo caso c'è stato un po' una rettifica dei contenuti e del funzionamento dell'evento. A questo punto non è che puoi dire poi lo faccio tra una settimana, in questo caso sono delle landing page che devi fare in emergenza, perché se le campagne sono partite e tu non aggiorni i dati in tempo reale puoi perderti la clientela praticamente, anche in modo grave. Quindi è già il primo peso di questo tipo di pagina. Secondo problema, lì in questo caso può essere un vantaggio, parte se l'evento dura ha una durata più lunga, praticamente tu puoi alimentare questa landing page mettendo dei materiali veri, perché dici ok, parte il 17 ottobre parte questo evento, inizi a fare delle foto, l'indomani puoi già pubblicare, per proprio pubblicizzare quello che sta succedendo davvero. Quindi ogni giorno puoi alimentare fino a novembre, che sarebbe questo evento, e quindi una persona che magari non era sicura di venire alla fine verrà perché già qualche bello lo porto
ho visto delle
figlio.
Immagini reali dell'evento invece che una presentazione generale.
Sì, quindi in questo caso è importante aggiornarla, come anche bisogna anche creare degli automatismi che fai apparire solo in certi momenti, quindi c'è la coming soon in cui magari metti un countdown prima che parta, poi metti i pulsanti per poter iniziare le vendite, quindi in automatico perché sai che partono in quelle date lì, e poi puoi togliere le vendite e dire che si vende sul posto, solo che lo fai dal momento in cui parte l'evento, perché puoi perdere le vendite perché uno dice vado, compro lì e invece poi non compri lì perché decidi di non andare, invece avendo preso il biglietto sei un po' obbligato ad andare, quindi ci sono certo. Tutti i meccanismi da pensare. Quindi effettivamente c'è la landing page standard, statica, e quella dinamica, che effettivamente è tutto un altro funzionamento.
Il fatto di pubblicizzare un evento in corso effettivamente comporta delle criticità, perché in effetti subito non ho il materiale video reale e sì. Poi piano piano ce l'ho. Magari dopo la prima rappresentazione ho già il 90%
sì.
Di quello che mi serviva.
Sì.
E invece subito non ho niente. Bene, 16:29 abbiamo chiuso, siamo perfettamente, abbiamo iniziato anche alle 16:00, quindi meglio di così non poteva andare. E non ci resta che ringraziarvi per averci ascoltati, visti, come sempre. Darvi appuntamento la prossima settimana, sarà sì. Il 1 ottobre, mercoledì.
Sì.
Quindi torneremo puntuali per l'inizio del nuovo mese a raccontarvi, come al solito, tutti gli aggiornamenti sul nostro lavoro. Grazie ancora, buona serata a tutti, a presto.
Ciao.
Ciao.